Allora vi invito questa mattina ad aprire le vostre Bibbie nel libro degli Atti, siamo al capitolo 24, la fine del capitolo 24, e leggiamo dai versetti 22 a 27. Atti 24, da 22 a 27. Allora un attimo questo per ricordare un po' dove siamo. Siamo in un posto che praticamente si trova a un centinaio di chilometri da Gerusalemme e praticamente questa è Cesarea, una città sul mare, e qui c'era il governatore di quel territorio, di quella zona che oggi si chiama chiamata Palestina, ma aveva dei confini molto diversi. Comunque, e siamo in un tribunale, c'è stato come un tribunale in cui c'erano gli accusati che erano, diciamo, il Sinedrio, e c'era anche la persona che veniva accusata, che era Paolo, e poi vediamo come già l'altra volta si è visto. Edi ha illustrato com'è andato il dibattimento e oggi vediamo un po' il finale, che non si conclude ancora. Comunque, vediamo che cosa è successo. Leggiamo dal versetto 22. Allora Felice, che era assai ben informato su questa via, li rinviò dicendo: quando sarà giunto il tribuno Lisia, esaminerò il caso vostro e ordinerò al centurione che Paolo fosse custodito, permettendogli però di una certa libertà, senza vietare ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi. Dopo alcuni giorni, Felice, venuto con sua moglie Drusilla, che era ebrea, mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Siccome Paolo parlava di giustizia, di temperanza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e replicò: per ora va, e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare. Egli sperava allo stesso tempo che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e conversare con lui. Trascorsi 2 anni, Felice ebbe per successore Porcio. Festo e Felice, volendo guadagnare il favore dei giudei, lasciò Paolo in prigione. Allora, vedete che alla fine di questo, diciamo, dibattimento, se così possiamo dire, non c'è stata né un'assoluzione né una condanna, come si usa oggi. Che hanno fatto? Hanno rinviato il giudizio. C'è stato un rinvio. C'è stato un rinvio di questo dibattimento, se così possiamo dire. Allora, qui stamattina vogliamo un po' analizzare un po' meglio, perché i due elementi, i due personaggi di questo brano che abbiamo letto sono due principalmente, Paolo e Felice. Vediamo il comportamento di Felice un po' più da vicino, alla luce di quello che la scrittura ci dice, o meglio, quello che appunto Luca ci fa pervenire di quello che è successo in questo frangente. Felice rappresenta un tipo di persona molto particolare. Possiamo dire che Felice è una di quelle persone che conosce bene le cose, cioè è a conoscenza, e non superficialmente, ma anche abbastanza approfonditamente, poi lo vediamo nei dettagli. Però continua a vivere a modo suo, seguendo le sue proprie brame e poi soprattutto le sue concupiscenze. E al brano che abbiamo letto, ci sono almeno quattro cose che ci fanno vedere e ci fanno capire che lui si trovava in una certa posizione, conosceva questa via, ma rinunciò alla giustizia, cioè a applicare una giustizia vera. Voleva sentir parlare di Gesù, ma non del ravvedimento. Vendette la giustizia per avidità, perché il suo scopo non era tanto fare giustizia, ma arrivare a degli scopi personali e guadagnarci sopra. E voleva anche compiacere agli uomini. Cioè, praticamente, noi conosciamo questi tipi di persone e oggi chi fa politica fa queste cose, cioè cerca di mediare, di trovare sempre una soluzione, una via di mezzo, non si espone né da una parte né dall'altra. E quello che appunto viene fuori ci fa ragionare su un aspetto dell'uomo che spesso fa, il compromesso. L'uomo vuole sempre avere una via di mezzo. Perché? Perché questo personaggio, che era sì un uomo politico, conosceva questa via. Stamattina abbiamo anche ascoltato proprio nel libro degli Ebrei, capitolo 10, dove dice che viene questa nuova via, viene inaugurata questa nuova via tramite il sangue di Gesù. Nuova via voleva dire una nuova strada per arrivare al Signore, quella che gli ebrei conoscevano in un altro modo, ma ora le persone, specialmente gli ebrei, avevano avuto davanti ai loro occhi, nell'esempio di Gesù e nel modo di come ha vissuto Gesù e l'insegnamento di Gesù, questa nuova via. Difatti si differenziavano dal credo, diciamo, ebraico, proprio perché loro si chiamavano, venivano chiamate la nuova via. Come abbiamo letto, Felice conosceva il cristianesimo. Meglio di quei religiosi che accusavano Paolo. Quelle persone che erano i persecutori di Paolo. Infatti, Felice era stato governatore per 6 anni in questa regione e si era fatta un'idea ben precisa sui cristiani, che cos'erano i cristiani e cosa facevano i cristiani. Perché? Perché questi erano anche oggetto di discussione di approfondimento proprio tra i capi dei romani che c'erano in quel tempo, perché loro avevano notato soprattutto lo stile di vita pacifico dei cristiani, avevano visto anche la loro realtà, essi non andavano in giro cercando di procurare confusione o creare sommosse, perché era quello che questi governatori temevano più di tutto. E questo è confermato anche da alcune considerazioni che via via noi abbiamo anche visto in tutto il libro degli Atti, che di volta in volta si sono evidenziate queste cose. Soprattutto noi sappiamo che già fin dall'inizio del capitolo 8 noi abbiamo visto che i credenti furono dispersi in tutta la provincia. È vero che la Chiesa, sappiamo, è nata a Gerusalemme nel giorno di Pentecoste con la discesa dello Spirito Santo, la predicazione degli Apostoli, soprattutto di Pietro. Da lì cominciò a formarsi la Chiesa in Gerusalemme. E nel capitolo 8 e versetto 4 vediamo che proprio poi cominciarono a essere perseguitati, per cui diffusero in tutta quanta la provincia e le regioni. Poi Filippo, conoscete l'episodio di Filippo l'Evangelista, che ricordiamo molto bene con la conversione dell'Eunuco. Filippo viveva in Cesarea, proprio dove si stava celebrando questo processo ed era conosciuto. E poi anche in questa parte di mondo c'erano chiese disperse, un po' sparpagliate un po' dappertutto, per cui i vari governatori conoscevano questa realtà. E soprattutto a Cesarea molto probabilmente c'era anche una grande chiesa. Sappiamo che Paolo, quando partiva per i suoi viaggi, partiva spesso anche da questa città, Cesarea, perché c'era il porto. E poi bisogna ancora ricordare che a Cesarea è anche la città dove si era convertito un personaggio molto importante, il centurione romano Cornelio, e lui viveva lì. E poi un'altra cosa, Drusilla, che era la moglie di Felice, era un'ebrea e che probabilmente conosceva anche il cristianesimo. Per cui sappiamo molto bene che a quel tempo il cristianesimo era oggetto di tante conversazioni, anche molte discussioni, e non era un qualcosa di nascosto, una società segreta, occulta, ma che i cristiani si facevano notare per la loro vita, ma soprattutto anche per la testimonianza. E infatti questi presupposti fanno comprendere come Felice ne sapeva abbastanza dei credenti cristiani e soprattutto del messaggio di giustizia che loro proponevano, soprattutto comprendere che Paolo stava dicendo la verità. Paolo, il suo modo di affermare quello che lui era e che cosa rappresentava, aveva la conferma anche dalle altre persone cristiane, per cui questo Felice si poteva benissimo credere che Paolo stava dicendo la verità. Ma nonostante questo rimandò la giustizia e non fece la giusta cosa da fare. Sapeva che doveva liberare Paolo, ma questo non lo fece. E non ebbe proprio il coraggio di liberare Paolo. Quali erano le ragioni per cui Felice non liberò Paolo? Erano diverse ragioni, perché soprattutto non voleva rischiare di deludere troppo le autorità ebraiche, perché lui si voleva tenere accattivate questi personaggi, che non voleva mettersi diciamo queste persone contro, e aveva paura che poi anche queste persone avrebbero reclamato a Cesare della poca attenzione che lui aveva nei loro riguardi e potevano, diciamo, in un certo qual modo influenzare anche la possibilità di farlo mandare via da quel mandato che lui aveva, per cui perdere il suo posto di lavoro, se così possiamo dire. E ancora anche Festo non ebbe la forza morale di fare questa cosa, perché preferì più che altro alla giustizia e vedere anche che lui non era un uomo di polso, un uomo che poteva prendere delle decisioni importanti. E usò anche delle scuse, e una di queste era che lui attendeva che venisse da Gerusalemme il tribuno Lisia, colui quello che aveva mandato poi Paolo a Cesarea con la lettera. Vi ricordate che lui fece una lettera e lui lì spiegava tutto, e già Felice aveva piena conoscenza di quello che Paolo era e che cosa faceva. E la testimonianza di questo fatto, lui era a conoscenza, ma gli ebrei non lo sapevano di questo, per cui lui poteva ben formulare una forma di assoluzione. Felice soprattutto aveva un altro obiettivo: non ha liberato Paolo perché sperava di riempirsi le tasche, perché pensava che Paolo gli potesse dare una somma di denaro. Infatti, durante il processo, il dibattimento, Paolo fa riferimento che lui era andato a Gerusalemme a portare che cosa? Le offerte che aveva raccolto dalle altre chiese, perché la chiesa di Gerusalemme si trovava in estrema difficoltà. E lui aveva portato questi soldi per aiutare la chiesa di Gerusalemme, e lui pensava che poteva disporre di altri soldi per dare a questo governatore, a Felice. E queste furono le ragioni più importanti per cui Paolo rimase, diciamo, in carcere. Però lui dette una possibilità ancora a Paolo di avere, se così possiamo dire, non proprio una carcerazione dura, ma tipo arresti domiciliari, perché lui poteva anche ricevere delle visite e i suoi conoscenti o parenti potevano accudirlo secondo il suo bisogno. Ma soprattutto pensava che i suoi amici, che erano magari ricchi, potevano disporre per dare dei soldi, per liberare Paolo. A questo punto ci viene un po' da pensare, vogliamo fare delle riflessioni. Quante persone non hanno la forza morale per fare la cosa giusta? E delle volte ci troviamo di fronte a questa realtà. Vedere di fare una cosa giusta, ma non si fa. O anche altre persone che noi conosciamo, che sanno che sono in potere di fare una cosa giusta, ma non la fanno. Ma soprattutto, quante persone cercano sempre di fare il doppio gioco? E questo è un motivo di dire: non mi voglio schierare in quella posizione, ma voglio cercare di mediare, fare un po' qua e un po' là. E quante persone scendono a compromessi? Delle volte anche noi nella nostra vita ci troviamo di fronte a dei bivi che dobbiamo proprio fare delle scelte giuste e opportune e oculate, e vogliamo fare dei compromessi. Oppure quante volte ci si trova di fronte a delle situazioni in cui rimandiamo, non prendiamo una decisione istantanea in quel momento, ma rimandiamo. E soprattutto, quanti si fermano a metà strada? Si prende una decisione e non si porta a compimento. Non si arriva al traguardo, ma ci si ferma. Tante cose, tante possibilità che ci vengono in mente, tante situazioni che vengono valutate, ma soprattutto non vengono messe giustamente nella situazione di chiarezza, soprattutto della parola del Signore. E Paolo poteva scrivere queste parole al suo allievo preferito, che era Timoteo, e dice proprio queste parole, dice: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù e agli angeli eletti di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Forse questo elenco che ho fatto di situazioni sono proprio, se posso dire, condite da pregiudizi. Quando noi mettiamo in campo dei nostri pregiudizi, ci troviamo proprio bloccati. Oppure, se vogliamo fare delle parzialità, Anche in questo caso non mettiamo in pratica la giustizia, o non viene messa in pratica la giustizia normalmente. Io non sto parlando soltanto di non credenti, ma anche dei credenti, perché il consiglio che dà Paolo è proprio un consiglio di praticità, di messa in pratica delle conoscenze della parola del Signore. E difatti spesso l'uomo si trova in queste condizioni, indecisione e rifiuto. Come Felice, la sua grande indecisione lo ha portato anche al rifiuto, se così possiamo dire. Dal verso 24 che abbiamo letto, il dialogo si vede che cambia. Notiamo che da un aspetto puramente giuridico, che si parlava di un, come appunto si parlava di una, di un tribunale, si trasforma in un discorso puramente personale. Perché Paolo, e anche soprattutto Felice, chiede a Paolo di parlargli, di far conoscere ancora di più, approfonditamente, questa fede che lui ha e soprattutto quello che era il Signore Gesù Cristo. Infatti Felice, come Erode Antipa, che è scritto in Marco 6:17-18, aveva preso per sé la moglie di un altro. E questo non era un aspetto positivo sia per gli ebrei sia soprattutto perché Paolo parlava con franchezza, parlava del piano del Signore come, e soprattutto di quegli aspetti che il Signore non piacevano, che erano aspetti che limitavano all'uomo, a qualsiasi uomo, di avvicinarsi al Signore oppure di avere un perdono da parte del Signore. Le parole di Paolo erano interessanti, facevano bene anche, finché non toccavano il tema del vivere una vita giusta, dell'autocontrollo e del giudizio a venire. Perché Paolo parlava non solo del piano della salvezza, ma poi le conseguenze che ci saranno state nel futuro, cioè che alla fine ci sarebbe stato un giudizio. Molte persone conosciamo anche noi per esperienza che sono felici di ascoltare il Vangelo. È vero? Hai mai trovato delle persone, voglio parlarti un po' del Vangelo, voglio parlarti un po' della mia vita spirituale, e stanno lì ad ascoltarti, no? E con piacere, fin quando però non toccherà la loro vita in modo troppo personale. Quando il nostro parlare diventa più toccante riguardo il peccato, le persone si irrigidiscono un po'. E quando ciò avviene alcuni resisteranno, mentre altri addirittura si daranno alla fuga, non ne vogliono più sapere. E il Vangelo ha proprio questo scopo, di toccare le vite, di toccare dentro il cuore dell'uomo. È la potenza di Dio per salvare l'anima e cambiare le vite delle persone. Se ciò non fosse, non si avrebbe questo risultato, perché il Vangelo vuol dire cambiare le vite, far vedere una realtà diversa. Felice voleva sentir parlare di Cristo, ma non del ravvedimento. Si intuisce che Felice lasciò Cesarea per un breve viaggio, ma appena tornato mandò a chiamare Paolo affinché andasse a trovare lui e sua moglie e gli parlasse ancora di Cristo. Probabilmente Felice e sua moglie volevano conoscere meglio la via e la fede in Cristo che i cristiani volevano, che stavano rappresentando, che si facevano mostrare a tutti. Felice e la moglie erano curiosi E Paolo rappresentava quanto di meglio loro potessero desiderare, perché poteva informarlo bene, perché Paolo era un esponente di questa nuova via importante. Nel dialogo che si ebbe con Paolo, egli spiegò il Vangelo, proclamò coraggiosamente che la fede in Cristo implicava una vita giusta, cioè di giustizia, di autocontrollo, e in questo modo loro potevano avere una vita che era grata al Signore e consacrata per il Signore, ma soprattutto anche il giudizio di Dio alla fine dei tempi. Per cui la fede in Cristo implicava un qualcosa di importante, implicava soprattutto la giustizia, implicava che loro fossero quelle persone come Dio voleva che loro si comportassero. Felice e Drusilla non avevano mai ricevuto la giustizia di Dio, non avevano mai capito che cos'era questa giustizia di Dio. Anche la fede in Cristo voleva dire anche che implicava temperanza, cioè autocontrollo, ma entrambi queste due persone erano carenti di questo, perché le loro vite erano concentrate sull'indulgenza, ma non sull'indulgenza, ma sul fasto, sulla ricchezza e sui possedimenti, sul materialismo e sul secolarismo. Questi erano i loro modi di agire, i loro obiettivi. Ancora, loro erano fondati sull'egoismo e sulla superbia, sull'avidità e sulla bramosia, sulla concupiscenza e sulla carnalità. Questi erano gli elementi che tempestavano la loro vita, che si erano contornati di queste cose. E soprattutto la fede in Cristo implica il giudizio futuro, come abbiamo visto. Se questo governatore Felice conosceva il giudizio di Dio, probabilmente non si sarebbe impaurito, perché come Paolo ha nominato questa cosa, lui si è impaurito. Probabilmente il suo modo di fare non l'aveva mai non l'aveva portato mai a riflettere su questa considerazione. E questo argomento per lui è cominciato a creare un motivo di preoccupazione. Infatti Felice era un giudice ingiusto in quel momento. Paolo gli fece comprendere che un giorno avrebbe dovuto presentarsi davanti a Dio per rendere conto proprio della sua vita e delle proprie opere sulla terra. Felice sentì per la prima volta nella sua vita che Dio considerava le sue opere sulla terra come un incarico e una cosa da amministrare, e che Dio lo avrebbe ritenuto responsabile di questo operare. Per cui questo governatore cominciava a vedere la volontà di Dio e cominciava a vedere che lui in un certo senso era colpevole. E Felice si spaventò di questo, perché conduceva una vita diametralmente opposta a ciò che Paolo gli stava dicendo. Quindi se Paolo aveva ragione, se Gesù era realmente il figlio di Dio, lui era condannato e spacciato. Lui capiva questo, e questo gli ha procurato una paura, uno spavento. Purtroppo, che cosa accadde? Felice rimandò la decisione di accettare Cristo. E ancora una volta rimandò la scelta giusta, ciò che fanno moltissime persone. Rimandò la decisione al futuro. E le parole di Felice furono proprio questo: per ora va e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare. Queste sono le parole che Felice disse a Paolo. Trascorsero 2 anni in questa situazione. Diverse volte Paolo viene chiamato a parlare in questi 2 anni. Non c'è stato soltanto un colloquio, ma diversi colloqui. Ma la scrittura non dice che Felice si volse al ravvedimento. Purtroppo la scrittura non ci dice che questo uomo alla fine si convertì. No, purtroppo no. Trascorsero 2 anni in una incertezza, in una situazione che lui non sapeva che cosa fare. A questo punto noi vogliamo riflettere un attimo. Quante persone vogliono conoscere la fede in Cristo, ma non vogliono accettare il messaggio del ravvedimento? Perché conoscere è una cosa, ma poi accettare il messaggio del ravvedimento è un'altra cosa. Quante persone ascoltano il messaggio di Dio, si sentono ripresi, rattristati, provocando anche rincrescimento. Persone che ascoltano il messaggio, che ricevono la parola, ma che non prendono una decisione. Quanti oggi vogliono cambiare la morale per non sentirsi nell'errore e nel peccato? È davanti a noi. Sappiamo quanto l'uomo vuole in un certo modo cambiare certe regole, anche regole naturali, se così possiamo dire, e vogliono in un certo qual modo sentirsi approvati. Allora si fanno le leggi, si fanno delle leggi ad hoc, per non sentirsi peccatori. Perché una persona che non si comporta secondo certe regole si sente mancante, ma soprattutto la morale deve essere cambiata e allora l'immoralità viene cambiata con le leggi dell'uomo. All'uomo non piace sentirsi accusato, ma soprattutto non gli piace all'uomo sentirsi mancante davanti al Signore, mancante davanti a Dio. L'uomo non piace questo. L'uomo vuole essere sempre nella condizione del giusto. E difatti poi quando ci scontriamo o ci troviamo di fronte a una verità, ci sentiamo dentro un po' di dolore. Ci sentiamo del dolore. E questo è quello che avviene, perché la parola di Dio è così. La parola di Dio vuole penetrare nei cuori delle persone per farle sentire laddove loro sono mancanti. E molto forti e significanti sono anche le parole che Paolo scrive nella lettera ai Corinzi. E scrive delle parole veramente molto particolari, perché ci fa capire come Paolo aveva a cuore queste persone e come anche lui descrive questo modo di parlare apertamente anche ai cristiani che erano in Corinto. Ma loro avevano dei grossi problemi e Paolo non si limitava soltanto a dire delle cose di circostanza, ma lui andava dritto all'obiettivo. E noi vediamo in 2 Corinzi, capitolo 7, da 8 a 10, dice queste parole. anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce. E seppure ho provocato rincrescimento, perché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati, ora mi rallegro, dice Paolo. Non perché siate stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Ha prodotto il ravvedimento, dice Paolo. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi, perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Questa è la realtà, questo è il modo di confrontarsi con la parola di Dio. Quando noi ascoltiamo un messaggio, delle volte ci sentiamo tirati per la giacchetta, se così possiamo dire. Ci sentiamo toccati da questo aspetto, perché il Signore sta parlando al nostro cuore, laddove noi siamo appunto mancanti, laddove noi dobbiamo fare chiarezza. Dobbiamo prendere delle decisioni e non tergiversare. Quando il popolo di Israele entrò nella terra promessa, e voi vi ricordate il bellissimo libro, quello di Giosuè, dovevano attraversare il fiume Giordano, e questo fiume rappresentava proprio una linea di demarcazione. Dalla parte loro provenivano dalla schiavitù, andavano nella parte dove Dio aveva stabilito che loro dovevano vivere secondo le regole del Signore. La schiavitù rappresenta il peccato e logicamente la terra promessa, quella che è la promessa del Signore, dove l'uomo deve onorare il Signore con tutte le sue regole, le sue leggi. E leggiamo questo versetto molto importante, dove appunto Giosuè richiama queste persone, questi israeliti, a riflettere su questo punto cruciale in cui loro si trovavano. Giosuè, capitolo 24, 15, dice: e se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi dei vostri padri, che servirono di là dal fiume, e o gli dèi degli Amorei, nel paese dei quali abitate, quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Questo dice Giosuè. Dice: io ho preso questa decisione. Voi che cosa volete fare? E questa è la stessa domanda che il Signore stamattina ci sta facendo a noi. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a vivere in un certo modo, avendo sempre questa vita mediatica, un po' di qua e un po' di là, come appunto fece Felice, o prendere una decisione sacrosanta? Anche in Deuteronomio, e questo ancora prima che Giosuè attraversasse il Giordano, il Signore parla a Israele e dice: vedi, io metto oggi davanti a te la via e il bene, la morte e il male, perché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie e di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi. E il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Cammina nelle vie del Signore, affinché tu viva, dice il Signore. Scegli la parte buona.
se fai una scelta, guarda quello che non va bene e renditi
gradevole al Signore. Noi sappiamo che siamo immersi in questo mondo che fa tante cose e tante tentazioni, ma noi dobbiamo essere persone speciali, come il Signore ci dice di essere. Felice aveva un bel nome, Felice, ma non era felice. Non era felice perché Paolo gli ha fatto vedere una realtà diversa. E noi quando parliamo del Signore, per quelli che sono intorno a noi, devono rendersi conto di una realtà diversa. Di una realtà importante, di una realtà che porta alla vita eterna, a un posto migliore. Ma sapere anche che se questo non lo fanno, c'è anche un giudizio. C'è anche qualcosa che viene poi a ripercuotersi su di loro. E sappiamo molto bene che il Signore quello che dice lo porta a compimento. E Paolo è stato uno che ha sempre parlato schiettamente e non si è mai tirato indietro. Anche quando lui ha parlato a delle persone cosiddette illuminate, perché lui fece un bel discorso ad Atene, e Atene a quel tempo rappresentava la cosa più importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche filosofico. E Paolo disse queste parole all'Areopago. Non era un aeroporto, era un posto dove si riunivano le persone più importanti e se così possiamo dire, studiosi di quel tempo per discutere. E lui dice queste parole: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Il Signore comanda il ravvedimento e si devono ravvedere. Ma dice, se no, dice, che cosa può succedere? Succederà che saremo separati dal Signore, saremo allontanati dal Signore. E noi questo lo sappiamo e dobbiamo ancora stamattina pensare e praticare questa cosa. Non è solo per noi, ma per quelli che ci vedono, per quelli che ci guardano, per quelli per cui noi testimoniamo. E noi siamo l'esempio di quella lettera meravigliosa che è la Bibbia, che Dio ha scritto con tanto amore per avvicinare a sé la sua creatura. E noi facciamo parte integrante di questa lettera. Concludo con questo versetto che Paolo scrive al suo discepolo particolare Timoteo, e lui dice proprio queste parole nel capitolo 3, versetto 10, dice: infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male, e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori, molti dolori. Il Signore ci mette in guardia anche da questo aspetto. E spesso proprio il Dio denaro vuole sopraffare l'uomo. Felice ne era uno di questi. Abbiamo visto che nella persona di Felice c'erano tutti gli elementi che potevano proprio portare via lo sguardo dalla parola del Signore. Ma noi non vogliamo cadere in questo tranello, non vogliamo cadere né dal punto di vista materiale né dal punto di vista spirituale, perché il Signore ha dato ampia dimostrazione del suo amore verso di noi. E noi possiamo essere più che vincitori in colui che ci fortifica, cioè Cristo Gesù. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo ancora che tu ci inviti a proseguire su quella strada che ci hai posto davanti. Ed è vero, Signore, che come percorrere una strada ci sono tanti bivi, tante situazioni. Noi vogliamo proseguire sulla retta via che tu ci comandi di seguire. Non vogliamo sviarci né a destra né a sinistra. Aiutaci, Signore, a prendere delle decisioni anche subitanee, senza tralasciare nel tempo questo, perché il tempo ci può essere in questa situazione qualcosa di inganno, perché ci possiamo abituare a quelle che sono le lusinghe del mondo. A noi, Signore, vogliamo guardare con uno sguardo verso di te, guardare a quel magnifico esempio che è stato per noi il Signore Gesù, e vogliamo concentrarci su di te. Ti lodiamo per questo. Nel nome di Gesù. Amen. Thank you.